Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.46 le notizie regionali di Controradio. Quest'oggi iniziamo con le polemiche che non si placano sul cosiddetto cubo nero. Questa mattina in Palazzo Vecchio è stato presentato un piccolo libro nero del cubo nero, con i rappresentanti delle opposizioni di centrodestra, proprio in Palazzo Vecchio, da dove ci parla in diretta Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Sì, Raffaele, buongiorno. Il libro nero e il cubo nero, questo è il titolo dell'ebook pubblicato dalla rivista La Finanza che vorrei, che è stato presentato, come dicevi, poco fa in Palazzo Vecchio dal direttore della rivista Lorenzo Somigli, con i consiglieri Luca Santarelli e Paolo Bambagioni. Quindi non tutto il centrodestra, Raffaele, ma semplicemente due anime del centrodestra, Noi Moderati e la lista Schmidt. Questo forse è significativo, ma probabilmente è più significativo, se mi permetti, Raffaele, non tanto raccontare cosa c'è in questo ebook, lo diciamo, sono contributi da parte di artisti, cittadini di Firenze, cittadini fiorentini della diaspora, per così dire, due contributi tra virgolette così esclusivi, possiamo dire, ma insomma, Alberto Di Cintio, Fondazione Italiana Bioarchitettura, e l'intervista con l'architetto Roberto Budini Gattai. Quello che non c'è, perché chiaramente quello che si nota in tutta questa vicenda, Raffaele, è la difficoltà oggettiva del centrodestra di trovare una dimensione dove collocare queste vicende urbanistiche, perché parliamoci chiaro, come ha detto poi nell'intervista che ho preso con il consigliere Santarelli, essendo loro dei liberali dal punto di vista della speculazione, ecco, hanno poco da dire, no? Quindi le categorie che vengono utilizzate sul fronte della critica rispetto a questi interventi sono categorie assai poco politiche, come quelle della bellezza, per l'appunto, della storia di Firenze, eccetera eccetera. Quindi in questo libro quello che non troviamo è il racconto delle vicende giudiziarie, né tantomeno una critica radicale, come ci si aspetterebbe dall'opposizione, ad un modello di città, se vogliamo, no? Basato sulla speculazione urbanistica, qualora fosse vero, lo poniamo come tesi, e sulla iperturistizzazione. Questi due elementi naturalmente ci sono, ma sono sottomentite spoglie, proprio perché probabilmente, la mia impressione, il centrodestra su questo difficilmente può avere una posizione e comune, e infatti le assenze in conferenza stampa, e anche ficcante rispetto alle politiche eventualmente negative da contestare da parte della Giunta. Qui da Palazzo Vecchio è tutto, a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Parliamo adesso di quanto accaduto a Bagnaripoli. C'è stato un presidio in Piazza della Pace a Bagnaripoli, siamo nella città metropolitana di Firenze, un presidio oggi alle 17 per affermare con forza il valore di una scuola libera, democratica e antifascista, un'iniziativa, quella di oggi alle 17, nata dalla volontà di studenti, insegnanti, sindacati, associazioni, dopo la mozione presentata da Fratelli d'Italia per chiedere di modificare i nomi delle scuole comunali così da identificare l'orientamento politico insegnato dai docenti. Dopo l'annuncio del sindaco di Bagnaripoli, Francesco Pignotti, tante le adesioni, la CISL, la CGL Scuola. Chiara Brilli ne ha parlato con Alessandra Nardini, l'assessore all'istruzione della Regione Toscana.
Io penso che sia davvero inaccettabile, sia vergognoso pensare di etichettare le scuole del territorio, e questa azione, questa provocazione arriva dopo le liste di proscrizione che già Azione Studentesca, di fatto legata alla giovanile di Fratelli d'Italia, aveva portato avanti nelle scuole del nostro paese. Era stato coinvolto anche una scuola pratese, come ben ricordiamo. Ecco, questo credo che sia davvero l'ennesimo attacco che arriva da destra all'indipendenza di chi insegna e anche alla funzione della scuola, perché io lo voglio ricordare, la scuola ha il compito di formare cittadine e cittadini liberi, consapevoli e con spirito critico. Ecco, io credo che quello che sta accadendo sia qualcosa che purtroppo ricordi in maniera inquietante, direi, quello che accadeva sotto al fascismo. Ed è fondamentale che tutte le forze politiche prendano le distanze, anche Fratelli d'Italia, a livello territoriale, a livello regionale e a livello nazionale, perché davvero è incredibile ed è agghiacciante, inaccettabile quello che vediamo accadere. Io credo sia in corso un vero e proprio attacco alla libertà di insegnamento, un vero e proprio attacco alle nostre scuole, e io penso invece che difendere la scuola e garantire che resti uno spazio libero di formazione e, appunto, come dicevo prima, di coscienze critiche, significhi anche difendere la democrazia, e su questo non possiamo assolutamente accettare né nessun attacco né nessun passo indietro.
La pagina economica, la Toscana cambia abitudini, uno studio dell'IRPET evidenzia un'inversione di rotta per i prossimi decenni, complice l'invecchiamento della popolazione. Molti beni materiali in meno e più servizi resistono, ristoranti, alberghi, in generale il tempo libero. Ma sentiamo i particolari nel servizio di Sandra Salvato.
Non sarà una rivoluzione rumorosa, sarà silenziosa e quotidiana e cambierà il modo in cui viviamo, spendiamo, lavoriamo. IRPET insieme ad Age IT prova a raccontare la Toscana di domani. E i numeri parlano chiaro, con meno nascite e più longevità, la crescita nazionale si fermerà al 18,8%. In Toscana l'invecchiamento farà perdere il 9,1% dei consumi rispetto allo scenario ideale, poco meno della media italiana, il meno 9,8%. E sul PIL la regione soffre di più, con il meno 10,7% a fronte del 10,3% del paese, circa 10 punti percentuali. Ma non conta solo il quanto, anche il come è un indice importante per proiettarci nelle abitudini del prossimo futuro. Nel carrello della spesa meno mobili, meno vestiti, meno beni durevoli, meno alcolici e anche meno trasporti. A crescere saranno invece i servizi, comunicazione in testa, più 5,8%, poi alberghi e ristoranti, tempo libero, spese legate alla casa, consumi più leggeri, più digitali, più immateriali. Cresce parallelamente un'altra realtà, quella della non autosufficienza. Gli anziani assistiti a domicilio passeranno da 85.000 nel 2025 agli oltre 130.000 nel 2060, un aumento del 53%. Questo significa lavoro di cura, nuove professionalità, nuove politiche. Si parla di un assegno universale modulato sui bisogni erogabile in denaro o servizi. La Toscana del futuro, insomma, sarà più agile, meno quantità e più assistenza. Non è solo una sfida demografica, è una trasformazione profonda del nostro modello economico e sociale.
A Prato la città si è vestita di rosso e oro per il Capodanno cinese. Oltre 10.000 persone hanno seguito la tradizionale sfilata del dragone dal quartiere di Chinatown fino a Piazza delle Carceri, una festa tra tamburi, colori e grande partecipazione per celebrare l'anno del cavallo di fuoco, simbolo di energia e cambiamento. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
Oltre 10.000 persone hanno partecipato ieri ai festeggiamenti per il Capodanno cinese, confermando ancora una volta Prato come capitale italiana della comunità orientale. Un lungo serpentone colorato ha attraversato la città, dal quartiere di Chinatown fino al cuore del centro storico, con arrivo in Piazza delle Carceri, dove si sono radunate circa 5.000 persone e gli ingressi sono stati contingentati per motivi di sicurezza. La giornata si è aperta al Tempio Buddista di Piazza della Gualcherina con il tradizionale taglio del nastro, officiato dalla console Key In, che ha ringraziato la città e le istituzioni per il sostegno. Alle 9 la partenza del corteo, 400 figuranti, 6 dragoni, 2 guidati da gruppi italiani e 4 cinesi, tamburi, petardi e danze che hanno trasformato via Pistoiese, via Filzi e Porta Pistoiese in un palcoscenico a cielo aperto. Si celebra l'anno del cavallo di fuoco, simbolo di energia, passione e slancio verso il futuro. Imponente il piano di sicurezza con forze dell'ordine e volontari. Una festa che unisce tradizione, spettacolo e integrazione. Nel dibattito finale che si è svolto all'Anarchico, spazio di confronto e cultura dove è stata inaugurata anche una mostra cui hanno partecipato molti artisti sino-discendenti, è emersa anche una possibilità di speranza concreta riguardo la sempre maggiore integrazione fra comunità e modelli. La sinologa Ilaria Mundula ha infatti ricordato che Prato ha ottime chance di giocarsi le carte che le 3T dello sviluppo delle città future teorizzato da Richard Florida, tecnologia, talento e tolleranza, mettono a disposizione.
Appuntamento dedicato a Thomas Mann, dopodomani mercoledì alle 16 all'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento di Palazzo Strozzi a Firenze, dove si parlerà proprio dei diari di Thomas Mann tra il 1918 e il 21 con il germanista e traduttore docente di letteratura tedesca a Venezia Luca Crescenti, che abbiamo intervistato.
Thomas Mann segue quotidianamente le vicende, anche perché stanno per uscire le sue considerazioni di politico, questo monumentale saggio biografico, politico, che diventerà poi un po' un'opera chiave, perché da quel momento in poi Thomas Mann capisce di poter diventare uno scrittore di idee, questo libro che lui teme moltissimo perché difende la guerra tedesca nel momento in cui la Germania la guerra l'ha persa, vorrebbe addirittura ritirarlo dalle stampe. E ecco, diciamo, questo è il momento che questi diari fotografano, nel momento in cui sta per avvenire il successo delle considerazioni di politico, sta per trasformarsi Thomas Mann da scrittore in fondo di bestseller, questo era in quel momento, in uno scrittore importante e, diciamo così, nello scrittore della Montagna Magica, che poi sarà l'opera chiave di tutta la sua carriera. E infatti questi diari fotografano anche la nascita della traccia, la nascita della montagna magica e il momento in cui diventa una grandezza riconosciuta sia della città in cui sta, Monaco, che è una capitale della cultura tedesca in quel momento, sia della Germania che comincia a considerarlo il suo scrittore più rappresentativo.
Morte, malattia, perdita sono questi temi al centro di un ciclo di incontri gratuiti dal titolo Sulla soglia della cura, promossi in collaborazione con la Fondazione CR Firenze. Gli eventi che si terranno dal 25 di febbraio al 14 di maggio all'auditorium della Fondazione in via Folco Portinari a Firenze nascono da un'idea della sociologa Mariella Orsi, membro del comitato scientifico di FILE, la Fondazione Cure Palliative, per le quali sono stati intervistati 1500 studenti delle scuole superiori in 10 regioni, la prima indagine in Italia che ha interrogato i giovani sul fine vita, su un evento esistenziale da sempre considerato tabù. Sentiamo la dottoressa Orsi, già vicepresidente della Commissione regionale di bioetica, ai microfoni di Sandra Salvato.
Ho proprio pensato che Sulla soglia della cura fosse un titolo adeguato per proporre alcuni temi abbastanza importanti. Uno, quello dell'attraversare il dolore di un lutto per suicidio. È un tema di cui si parla troppo poco ed è un tema che ha delle risonanze nella vita delle persone incredibili. È un dolore particolarmente grave. Pensate che parleremo proprio del suicidio in età giovanile, che è la seconda causa di morte dai 18 ai 25 anni, ed è un tema che lascia sensi di vergogna, di disconoscimento. Gli esperti ci dicono che chi tenta il suicidio o esegue poi il suicidio è persona che vorrebbe vivere, ma vorrebbe che cessasse la sofferenza che lo porta a questo atto estremo. E nei giovani può anche iniziare come l'autolesionismo, come un desiderio di attenzione, di essere visti e ascoltati. Molto deve essere fatto perché i ragazzi non siano lasciati da parte. Ci esprimono molto, i giovani non hanno paura delle parole, perché parlare di morte, di malattia, di perdita sembra un problema marginale. Ebbene, 1300 ragazzi ci hanno detto che vorrebbero parlarne a scuola, che di questi temi che fanno parte della loro vita vorrebbero che gli adulti se ne occupassero, i ragazzi ne vogliano parlare e ne vogliano parlare a scuola. Quando abbiamo chiesto con chi, hanno risposto: non importa con chi, basta parlarne. Io credo che ci apre spazi di confronto nelle scuole, insieme agli insegnanti di quella classe, ai genitori che vogliono partecipare, perché bisogna essere congruenti nell'informazione che poi diamo ai ragazzi, ai bambini.
Chiusura alle previsioni del tempo. Per domani il cielo sulla Toscana è previsto nuvoloso con schiarite pomeridiane, venti deboli, mari mossi, temperature sostanzialmente stazionarie. Le 13 in questo momento, arriva il City Lights e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Beato. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.